Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Paolo Bracalini del quotidiano Il Giornale. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno, buongiorno. Anche stamattina leggiamo i giornali insieme, le prime pagine e gli articoli più rilevanti. E vi ricordo gli SMS, quelli che mandate li pubblicheremo sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it, e ne leggeremo qualcuno anche nella seconda parte del programma. Allora, vediamo le prime pagine di oggi. Partiamo da Repubblica. Anche qui le prime pagine sulla l'inchiesta su Mafia Capitale. Il titolo di Repubblica è: Roma, il prefetto manda gli ispettori e spunta una maxi tangente. Caccia un deputato misterioso che avrebbe preso questa tangente. E poi il patto con Camorra e 'Ndrangheta, scontro 5 Stelle e Marino, indagati, autosospesi nel PD. È Carlo Bonini su Repubblica che racconta questa stecca da 650.000 euro dalla Breda all'onorevole misterioso. E poi sotto una lettera che scrive Walter Veltroni a Repubblica. Veltroni, le colpe di una politica ridotta a tessere. Vedremo dopo qualche pezzo di quello che dice l'ex sindaco di Roma. A fianco, l'ultimo scandalo IOR, il Papa fa indagare l'erede di Marcinkus, l'ex amministratore dello IOR, che sono finiti sotto inchiesta al Vaticano. Vedremo anche questo. Poi Loris strangolato con i polsi legati, l'auto della madre 6 minuti sul luogo del delitto e si riapre il giallo di Denise Pipitone. E poi l'editoriale della domenica di Eugenio Scalfari, che si concentra sulla BCE, le mosse di Draghi e il governo italiano, la banca centrale e l'acquisto di bond, i veri obiettivi di Draghi e quelli di Renzi. È l'editoriale di Eugenio Scalfari su Repubblica. Corriere della Sera apre su una possibile riforma delle pensioni. Pensioni, cosa cambierà? Il governo, possibili modifiche già a gennaio, minime solo 1,5 euro in più, ma si pensa a più flessibilità sull'età e un mini assegno anticipato a chi è vicino al ritiro. Poi l'inchiesta di Roma: Roma, trovati i conti all'estero, altri nomi nelle intercettazioni. E poi ne parla Fiorenza Sarzanini. E poi Emanuele Trevi racconta diciamo la simbologia del mondo di mezzo, oltre Tolkien, lungo i confini invisibili del mondo di mezzo. Ecco, mette insieme la simbologia del romanzo di Tolkien con invece il mondo, diciamo, molto meno fantasmagorico della banda a Roma. E il commento, il fondo è di Ernesto Gali della Loggia: un paese ad alta digeribilità, le chiacchiere degli smaliziati. E poi anche qui lo scandalo degli immobili dello IOR sul Corriere. E poi c'è un sondaggio di Pagnoncelli dentro il Movimento 5 Stelle: un elettore su tre dice che sarebbe meglio senza Grillo. La Stampa: Mafia, Roma, danno enorme per il paese. È un'intervista al sottosegretario Del Rio, il quale dice che questo, il giudizio di Standard & Poor's, il downgrading dell'Italia, è dovuto anche al danno, appunto, d'immagine e di credibilità per il paese, con le notizie uscite da questa inchiesta della Procura di Roma. Poi, appunto, gli aggiornamenti sull'inchiesta appalti: la cupola fatturava 60 milioni, Marino vuole Caselli alla trasparenza. Poi il commento di Mattia Feltri: ma che figura i miti salvifici del nuovismo. Fa notare Mattia Feltri sulla Stampa che molti dei politici coinvolti sono trentenni, quarantenni, sono giovani, insomma, quindi la rottamazione non porta necessariamente a un miglioramento della qualità. Poi c'è un lungo reportage di Domenico Quirico dalla Libia, a 3 anni dalla caduta di Gheddafi. Libia tra chi combatte i jihadisti, vinceremo anche senza l'Europa. Reportage Domenico Quirico, lo trovate sulla Stampa. Il giornale: il PD impazzisce per la cupola, affari e rese dei conti, altro che mazzette nere, mafia capitale fa esplodere i democratici, tutti contro tutti. Pure Zingaretti nei guai per un assessore, così Buzzi e company cercavano di contattare Alfano. Vittorio Feltri scrive: sindaci, ladri o ciechi, sono comunque tutti da cacciare. E l'editoriale di Magdi Cristiano Allam: l'immigrazione criminale, chiede insomma Magdi Allam di fermare l'ingresso dei clandestini che alimentano anche i traffici, diciamo, di queste bande. Poi c'è Giampaolo Iacobini, racconta un infortunio del sottosegretario Barracciu in Sardegna, in un convegno ha scambiato un poeta per un giurista e ha letto il curriculum dell'uno al posto di quello dell'altro. Il pezzo è: giuristi per poeti, la beata ignoranza del sottosegretario. Pezzo di Giampaolo Iacobini sul giornale, dove c'è anche la zuppa di la rubrica di Nicola Porro, che questa settimana parla della Fiat. L'odiata Fiat ha salvato i posti di lavoro. Queste e altre cose sul giornale oggi. In edicola il manifesto: Marino cambia verso ai dirigenti, Grillo attacca. Il sindaco di Roma dispone la rotazione dei dirigenti. Per la nuova giunta pensa un assessore alla legalità. E appunto si fa il nome di Giancarlo Caselli per questo ruolo, mentre il Movimento 5 Stelle non intende far parte della nuova squadra e appunto chiede lo scioglimento. Casaleggio e Grillo chiedono lo scioglimento e le dimissioni del sindaco. Libero: la verità dai bilanci, la mafia romana è rossa, carta canta, il magna magna delle COP nasce con la giunta Veltroni e la vittoria a sorpresa di Alemano scombina i piani. Solo allora i compagni si rivolgono al nero Carminati. Con Marino si torna alla normalità. Appena un mese fa l'ultimo grande favore alla cooperativa 29 giugno firmato da lui. C'è un palazzo dato ad un prezzo molto di favore dal comune alla cooperativa 29 giugno, fra pochi minuti lo vediamo. Il terremoto investe Renziani, rotolano le prime tre teste, racconta Franco Becchi sul Libro. L'editoriale del direttore Maurizio Belpietro: primo cittadino da cacciare, super sconto al boss che l'ha finanziato, sindaco indifendibile. Questo era la prima pagina di Libero. Anche il Fatto Quotidiano prende di mira Marino e la COP di Buzzi, 30.000 euro di troppo. È la somma versata dal compare del cecato per la campagna elettorale del sindaco. Lui continuerà a dire di non conoscerlo? Il ROS svela le tangenti all'entourage di Alemanno e le minacce di morte al consigliere regionale Gramazio di Forza Italia. Patti criminali nell'inchiesta fiora l'ombra dell''Ndrangheta. E poi c'è un'intervista a Marco Tarchi, l'intellettuale di destra, nel nostro MSI, anche delinquenti di Sdoganò Gianni Alemanno. E poi c'è un... quando Re Carminati punto Finmeccanica, i rapporti appunto fra il nero e i manager di Finmeccanica, le trame della nuova Piora per scalare anche il colosso della difesa, per la squadra mobile da capitale le indagini non hanno ancora fatto piena luce sul livello superiore. Il commento a tutto quanto è del direttore Antonio Padellaro: il suicidio di una democrazia ricordando che la Lega, che Matteo Salvini ha detto che a Roma serve un sindaco della Lega, ha proposto appunto di un rinnovamento a Roma con una giunta della Lega, no, una provocazione, insomma. Padellaro parte da lì per parlare appunto del suicidio della democrazia. Il Messaggero: le tangenti nascoste in Svizzera, mafia capitale. Uno spallone trasferiva nelle banche elvetiche le mazzette pagate ai politici, appalti per gli immigrati. In un'intercettazione Buzzi parla di Bettini, Goffredo Bettini. diciamo, grande RAS delle tessere del PD a Roma, ci manda Goffredo, dice Buzzi in un'intercettazione, Marco Conti fa un retroscena su quello che accade al Comune di Roma, il governo Roma non andrà al voto, Grillo attacca Marino, deve lasciare. E poi c'è un'intervista invece alla direttrice dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, che dice cambierò il fisco, meno controlli e documenti. Il commento, l'editoriale del Messaggero è di Romano Prodi, l'ex premier parla anche lui della BCE, ambiguità BCE e miopia della Unione Europea sono gli ostacoli per la ripresa, Romano Prodi su Il Messaggero di oggi. Il Sole 24 Ore, spread, titoli di Stato, la prova dei mercati, dopo il declassamento dell'Italia da parte di Standard & Poor's, attesa per la riapertura di Piazza Affari domani, Eurogruppo verso il via libera ai conti pubblici italiani, su Italia Europa scrive il fondo Guido Tabellini, il rinvio che non è più possibile, e poi tutte le pagine sulla mafia romana, l'Andrangheta Connection di Buzzi per le cop criminali, pezzo di Roberto Galullo, un'analisi sull'identikit della mafia capitale, impresa mafiosa moderna, è l'analisi di Marco Ludovico. Poi c'è un'intervista a Cantone che racconta ci sono corruzione e intimidazione e così funziona insomma la criminalità scoperta da questa inchiesta. Comune di Roma, Marino nella bufera, atto d'accusa del Vaticano, poi lo vediamo. E poi le carte, le operazioni sospette con San Marino e tutti i soldi a politici e funzionari. Chiudiamo con Avvenire, la rassegna delle prime pagine, un video inviato ai fedeli in Iraq da parte del Pontefice, il mondo si muova per i cristiani dell'Iraq, il messaggio del Papa, siete martiri nella resistenza, vorrei essere lì con voi, i leader religiosi denunciano le violenze dei diritti umani, scrive Avvenire in occasione del viaggio in Kurdistan del cardinale francese Barbarin, Francesco si è rivolto ai profughi scacciati dall'ISIS con un accorato videomessaggio di solidarietà. Voi siete le canne di Dio, le canne che si abbassano con questo vento feroce, ma poi sorgeranno. Il commento del direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, un doppio dolore, persecuzioni e denunciati tradimenti, parla appunto delle persecuzioni dei cristiani in Iraq e non solo lì, e poi di questa inchiesta avviata dal Vaticano sul presunto peculato da parte degli ex amministratori dello IOR, della Banca Vaticana. E quindi il commento è del direttore d'Avvenire sul doppio dolore di queste due notizie. Vediamo un po' dentro gli articoli, partiamo dall'inchiesta di Roma con il Corriere, Fiorenza Sarzanini racconta appunto questo nome che esce oggi dalle carte, Buzzi, a noi ci manda Goffredo, le carte, trovate anche i conti in Svizzera, scrive la Sarzanini, i soldi delle tangenti venivano nascosti in Svizzera oppure su conti correnti intestati a parenti e amici, fedeli prestanome disposti a coprire il malaffare dei politici locali e nazionali che secondo i PM si erano messi al servizio dell'organizzazione guidata da Massimo Carminati e dal socio Salvatore Buzzi. Era lui a gestire la rete all'interno della pubblica amministrazione, aveva referenti ovunque. Si vantava di poter trovare anche la sponsorizzazione di Goffredo Bettini, europarlamentare del PD e gran tessitore del partito a Roma. Le carte processuali svelano quanto invasiva fosse ormai la sua presenza all'interno delle istituzioni capitoline e gli scontri nel centrodestra per spartirsi la torta con la minaccia di un consigliere contro l'allora sindaco Gianni Alimanno, ora indagato per associazione mafiosa. È un tangentaro, io vi faccio arrestare tutti. Bettini sponsor, questo è il paragrafo appunto sull'ex capo della segreteria di Veltroni, Bettini, nonché anche grande sponsor della candidatura di Ignazio Marino alle primarie del PD per diventare sindaco. Ecco, il 17 marzo scorso Buzzi valuta con Luca Odevaine, l'ex capo della segreteria di l'ex capo di gabinetto, scusate, di Veltroni sindaco, anche lui ora in carcere, la possibilità di ottenere appalti all'interno del centro per rifugiati di Mineo in Sicilia. Quello stesso giorno deve incontrare Gianni Letta proprio per affrontare la questione relativa ai centri per immigrati e vuole consigli. Che gli chiedo a Letta, dice Buzzi, e Odevaine dice: secondo me a Letta gli si potrebbe parlare di quell'altra questione, quella della regione Lazio. Dice Buzzi: ma lì servono, non è alla nostra portata, capito qual è il problema? A noi ci manda Goffredo Bettini con una precisa indicazione, e annotano i carabinieri del Rosso, si tratta di Goffredo Bettini, e allegano l'intera biografia di Bettini, che ovviamente non è indagato, è soltanto citato in questa frase, in questi colloqui fra Buzzi e gli altri esponenti, insomma, di questa organizzazione. E poi appunto c'è la questione degli spalloni che portano i soldi per conto di Carminati ed altri in Svizzera, e poi c'è appunto suo Devine, su questo personaggio che poi gestiva, avendo un ruolo al Ministero degli Interni, l'emergenza immigrati e quella Rom. Ecco, c'è un capitolo su di lui. I proventi illeciti che sarebbero stati percepiti da Odevaine sono stati invece rintracciati. Il politico del PD ha investito parte del suo patrimonio in Venezuela, ma per nascondere il denaro in Italia si è servito dei conti della madre e dei figli, tanto che alla fine neanche lui sapeva bene dove fossero finiti. E poi si descrive questi le modalità con cui nascondeva questi soldi, metteva sui conti correnti della madre anziana, a Ozimo l'assessore 2 milioni eccetera. E poi Gramazio, appunto, il consigliere regionale di Forza Italia, in una telefonata si legge: io vado a San Vitale a quel tangentaro di Alemanno, gli rompo il culo, le gambe tendono ad andare verso la questura, sono state date tangenti a destra manca, l'unico pulito sono io e adesso mi sono rotto. Insomma, queste sono le cose che dicono al telefono le persone coinvolte in questa inchiesta. Dicevamo Repubblica, che racconta di questo mistero, cioè il segreto tra Carminati e l'uomo di Alemanno, quella maxi tangente al deputato senza nome, quando l'amico Mancini, l'ex capo di Euro SPA, viene arrestato, la paura che parli diventa un'ossessione, sa cose che non devono venire fuori e fa tutto Carminati per imporre il silenzio sul nome di un politico che ora la procura sta cercando di identificare. Anche La Stampa racconta della figura di Odevaine. Odevaine, stipendio da 5.000 euro per moltiplicare i profughi. L'ex capo di gabinetto di Veltroni faceva affari con Buzzi e i soldi le depositava all'estero, appunto con le modalità che abbiamo visto, con i conti di parenti all'estero, in Venezuela. Ecco, proprio nel giorno in cui esce il nome di Bettini, l'ex veltroniano, il deus ex machina della corsa e della vittoria di Veltroni alla segreteria del PD, e diciamo uomo macchina del PD a Roma per molti anni, ecco, Veltroni scrive su Repubblica una lettera dopo essere stato tirato in ballo, insomma, nei pezzi, avendo governato a lungo Roma. Walter Veltroni dice la sua: dall'Expo alla capitale, le mani sulla città e le colpe di una politica ridotta a tessere. Dice Veltroni: caro direttore, non voglio girarci intorno, sono passati 7 anni da quando Luca Odevaine ha cessato il suo lavoro al Campidoglio, tuttavia per tutti noi che fino allora l'abbiamo conosciuto e abbiamo lavorato con lui è stato uno shock angoscioso e sconcertante sapere del suo arresto e del suo coinvolgimento in una storia terribile di intreccio tra criminalità, politica e affari. Odevaine è stato in quegli anni tra le persone più impegnate sul fronte della lotta all'abuso e all'illegalità diffusa, dice Veltroni. Poi dice: la crisi di una politica ridotta a tessere correnti potentati, privata del suo senso, la mia giunta, come quella di Marino o Rutelli, hanno avuto la legalità come valore. Per i sindaci come noi la legalità era un'ossessione civile, Roma era un esempio. Poi dice: ogni struttura che amministra il potere è esposta a questi rischi, ma ciò che conta è se la guida, chi la guida sapeva o tollerava. Questo è Veltroni, la lettera piuttosto lunga, la trovate su Repubblica. E cosa succede nel PD? Ieri c'è stata la Bindi che ha attaccato Renzi, adesso è commissariato il PD, c'è chi dice che non è la scelta giusta. Laura Cesaretti sul Giornale racconta questo, cosa succede dentro il Partito Democratico. Il PD perde la testa per Roma, la Bindi attacca Renzi, Orfini e i consiglieri comunali niente trucchi, tanto il candidato resta Marino, ma nel Lazio la fronda anti-Renzi adesso è più debole. Scrive la Cesaretti sul Giornale: blindare Ignazio Marino e fare piazza pulita delle correnti che Roma nel Lazio hanno fatto il bello e soprattutto il cattivo tempo, ai quali è stato inviato un messaggio chiaro: per il PD romano ora inizia l'anno zero, per le cordate di potere che finora si sono mosse è finita la pacchia. Questo è il mandato su cui si muove il commissario voluto da Matteo Renzi nella capitale, Matteo Orfini. Ai consiglieri democratici riuniti a porte chiuse Orfini ha mandato un messaggio chiaro: se si dovesse tornare a votare sia chiaro che il candidato resta Marino. Quindi diciamo, cioè, Renzi ha l'occasione di fare piazza pulita nel PD a Roma, diciamo, dove non ha mai esercitato veramente un potere che è sempre stato organizzato da altre correnti e non da quelle renziane, insomma. Questo raccontano i giornali oggi, abbiamo letto questo di è un retroscena di Laura Cesaretti sul Giornale. Sulla vicenda Marino, della vicenda Marino si occupa il Fatto Quotidiano, che scopre appunto questi 30.000 euro dalla Coop Rossa. 30.000 euro a Marino, dove sono le ricevute? Il primo cittadino garantisce di aver registrato i contributi, ma il Campidoglio non ha le carte. Lui diceva di non conoscere, ma gli ha versato uno stipendio. Il pezzo di Carlo Tecce sul Fatto Quotidiano. Hanno chiesto, insomma, dal Fatto Quotidiano delle ricevute per questi versamenti di 30.000 euro. Il contributo non compare nelle dichiarazioni obbligatorie depositate alla Camera dei Deputati. Il Fatto ha chiesto al Campidoglio di rendere pubblica la ricevuta del pagamento per certificare la regolarità. Dopo aver replicato con un foglietto che attesta le spese sostenute, i collaboratori di Marino hanno ribadito di aver informato dei 30.000 euro ricevuti appunto per la campagna di Marino dalla COP di Buzzi, di aver informato l'ufficio elettorale del Campidoglio, la Corte d'Appello e la Corte dei Conti. Per il momento, in questi giorni festivi, il Campidoglio non è in grado di esibire nulla, quindi non risulta una ricevuta di questi soldi ricevuti nella campagna elettorale da Ignazio Marino. E Marino è attaccato anche da Libero, come abbiamo visto prima, che scopre questa nuova cosa. Un mese fa Marino ha regalato 60.000 euro al boss delle COP. Il sindaco continua a prendere le distanze da Buzzi, che gli ha finanziato la campagna elettorale, ma a ottobre gli ha affittato a 14.000 euro un immobile che secondo lo stesso comune ne vale 73.000. Scrive Enrico Paoli su Libero, dopo aver ricapitolato insomma alcune contraddizioni di Marino, che ha detto di non conoscere Buzzi, poi c'è stata la foto che ha detto di non aver preso i soldi e poi sono venuti fuori 30.000. È l'ultimo caso da manuale. Ad ottobre scorso, dunque ieri, la giunta Marino ha concesso alla cooperativa 29 giugno, quella di Salvatore Buzzi, l'uso di un immobile del comune situato in via Pomona, zona Pietralata, a prezzo di favore. Invece dei 73.000 euro di affitto all'anno stimati dai tecnici del Campidoglio, la giunta decide di concedere a Buzzi a solo 14.000 euro l'anno. Se non è un'evidente contraddizione, gli assomiglia molto. Perché uno sconto di quasi 60.000 euro? Davvero Marino non sapeva quale fosse la valenza dell'atto? Lo stabile in questione, 5 locali, 1.000 metri quadri coperti, è stato preso in affitto dalla cooperativa di Buzzi per realizzarci la sede operativa della stessa. mentre una parte è stata adibita al centro d'accoglienza. Insomma, il 24 ottobre scorso la Giunta Marino non licenzia un atto di ordinaria amministrazione, ma delibera un atto di particolare importanza. Delle due l'una: o Marino non sa cosa accade in giunta, oppure lo sa perfettamente e rimuove gli atti che diventano rischiosi e si scorda del primo stipendio versato alla cooperativa. Questo era Enrico Paoli su Libero. Sulla Destra invece vi volevo leggere un pezzo di questa intervista al politologo Marco Tarchi, che è un esponente di quel mondo, sul Fatto Quotidiano Fabrizio D'Esposito lo sente, gli ricorda: quando venne eletto Alemano fu accolto dai saluti romani al Campidoglio e finita con un sistema affaristico rosso-nero. Risponde Tarchi: a me, ma anche a non pochi amici provenienti dall'esperienza missina, quello spettacolo capitolino apparve patetico e ridicolo nel contempo. È indicativo della mancata risoluzione del nodo cruciale dell'identità che aveva accompagnato Alleanza Nazionale in tutta la sua storia. Mentre fine esibiva la sua più o meno sincera conversione liberale, i ventenni di base continuavano a celebrare grotteschi riti nostalgici. Era il trionfo della linea della doppiezza, utile a conservare un potenziale ricatto verso gli alleati e nel contempo il sigillo della nullità propositiva di una classe dirigente che non aveva saputo imboccare la via di un'evoluzione. In mancanza di quella non restava che la buffata. Colpisce che i politici stavolta sono i burattini, vi domanda il Fabrizio D'Esposito sul Fatto. Da quando si è iniziato a celebrare il funerale delle grandi aspirazioni a cambiare il mondo, è apparso chiaro che la politica si sarebbe ridotta a carrierismo. E in un contesto in cui l'economia è l'economia a segnare l'orizzonte dei valori e l'arricchimento è il metro della considerazione sociale, non ci si può stupire se molti politici di professione non sono altro che arrampicatori spregiudicati, disposti a qualunque compromesso. E il mondo ex neofascista non ha fatto eccezione. Alemanno è sempre stato critico per i rapporti con l'antico, è sempre stato criticato per i rapporti con l'antico mondo nero. Aveva un patto d'onore coi vecchi camerati? Risponde Tarchi: l'onore è una parola forte. Penso che volendo costruire una rete di sostegno, dopo essere giunti a un successo inatteso, sia più facile e comodo puntare sulle vecchie conoscenze che a partire da zero guardando ad altri ambienti. Anche se Alemanno, soprattutto attraverso la sua fondazione Nuova Italia, ha cercato addentellati anche negli ambienti cattolico-conservatori. Credo che abbia contato, anche in certi contatti pericolosi e sgradevoli, la sindrome degli ex reclusi nel ghetto, che ha sempre connotato il neofascismo romano, dove vigeva la mentalità del siamo tutti camerati, che è un po' l'equivalente dei compagni che sbagliano. Questa è l'analisi del politologo Marco Tarchi, che a Firenze fondò il giornale La Voce della Fogna, dove già si parlava della cloaca romana per descrivere i maneggi e gli intrecci del movimento sociale a Roma, che ha sempre avuto, insomma, un suo carattere distintivo e anche sempre stato frequentato da personaggi, appunto, dice Tarchi, sgradevoli e anche pericolosi. Chiudiamo la pagina qui dell'inchiesta di Roma, vediamo qualcosa di politica. Sulla Stampa, Alberto Mattioli racconta le lettere dal sud alla Lega. Caro Matteo, ti scrivo, le lettere dal sud, Lega, salvaci. Social network sulle pagine di Salvini, tanti apprezzamenti inattesi, in migliaia li scrivono dal meridione, sei la nostra ultima speranza. Alberto Mattioli sulla Stampa scrive: se piace perfino nudo, coperto solo da una cravatta verde Lega, come sulla famigerata copertina di oggi, allora forse Matteo Salvini ha davvero speranza di sfondare al sud. In uno dei commenti al post della sua pagina Facebook, con 518.000 mi piace, dove il segretario desnudo se la prende con le anime belle scandalizzate dal suo strip, spicca questo commento: sono un terrone pugliese, ma in lei vedo il futuro del paese. Caro Matteo, ti scrivo. È interessante leggere le lettere che dal meridione arrivano a Salvini, del clone della Lega per il Sud, che sarà presentato il 15. Per ora si sa soprattutto quello che non ci sarà, né la parola Lega, né il Verde, né l'Alberto da Giustano, giudicati tutti troppo nordisti. Quindi Salvini sta per presentare, diciamo, un simbolo, un movimento parallelo alla Lega Nord da presentare in tutta Italia, compreso appunto il Sud, evitando i simboli che rimandano troppo alla Lega Nord. e alle battaglie, diciamo, indipendentiste della Lega Nord. Presentissimo invece in questo simbolo sarà il nome Salvini. Quanto ai colori, dovrebbe essere il giallo e il blu. Resta da capire se c'è anche un elettorato. Bene, stando a questi messaggi, migliaia giurano dalle parti del Carroccio, parrebbe proprio di sì. Sono SOS che raccontano la disperazione della parte più devastata del paese, che non sapendo più a che santo votarsi, è perfino disposta a votare un leghista. Scordiamoci o passato, magari no, ma prevale comunque la voglia di nuovo. Per esempio Rosaria da Napoli scrive: la mia regione, soprattutto il mio popolo, è stato denigrato e offeso dalla Lega da tanti anni, ma abbiamo bisogno di un totale cambiamento. Adriana, siciliana e realista, consiglio di non usare il termine Lega perché perdereste diversi voti. Luigi, napoletano, ingegnere, dice: ci vuole uno shock e credo che una forte autonomia e l'uscita dall'euro potrebbero attivare un sud immobile. E poi insomma ci sono altre lettere di meridionali che guardano adesso la Lega Nord come una speranza, scrive La Stampa, Alberto Mattioli sulla Stampa. Grillo, oggi a Parma c'è il raduno della Cosa di Pizzarotti, del sindaco Movimento 5 Stelle Pizzarotti, che è un po' diventato il referente dell'ala più critica verso Grillo e Casaleggio. La Cosa di Pizzarotti a rischio scomunica, leggiamo sempre ancora sulla Stampa, non una scissione, ma il Movimento 5 Stelle è diviso e i parlamentari parleranno dopo gli amministratori. Scrive Giuseppe Salvagiulo: si è creata l'aspettativa di una rivoluzione, ma non sarà un incontro per fare una rivoluzione. Chiara Gianferrari è una consigliera comunale di Parma, tra le più impegnate nell'organizzazione dell'assemblea promossa dal sindaco Pizzarotti, che questa mattina radunerà quasi 400 militanti del Movimento 5 Stelle e tra questi circa 200 tra consiglieri e assessori comunali. Su 2000 in tutta Italia è una dozzina di parlamentari sui 141 rimasti nei gruppi, quindi non solo la base ma anche eletti da tutta Italia che vanno da Pizzarotti per chiedere sicuramente anche dei cambiamenti nel Movimento 5 Stelle. Pizzarotti in un'intervista al Fatto, per esempio, già si smarca da alcune decisioni del Movimento 5 Stelle, per esempio su Roma. Marino aveva offerto di entrare al Movimento 5 Stelle, di fare una giunta insieme, e il sindaco di Parma del Movimento 5 Stelle dice: secondo me hanno sbagliato a rifiutare, come fecero male a respingere l'offerta di un assessorato quando Marino arrivò. Per la verità, quella volta il sondaggio sul portale romano del Movimento 5 Stelle disse che bisognava accettare, fu fatto appunto un voto sul portale romano di Grillo. Poi, come al solito, intervenne il blog di Grillo vietando tutto perché noi non dobbiamo allearci. Lei avrebbe fatto una giunta con Marino, gli chiede Luca De Carolis sul Fatto Quotidiano. Io avrei accettato, risponde Pizzarotti, la nomina di una figura tecnica di controllo, di nostra fiducia, anche non del Movimento 5 Stelle, una persona analoga al giudice scelto con il PD per la consulta o quella indicata per il CSM, dice Pizzarotti. Quindi non è d'accordo a questa linea che seguono Grillo e Casaleggio e seguono poi i loro fedelissimi che ora sono stati nominati nel direttorio. Cioè nessun dialogo, non si entra in nessuna giunta, non si entra in nessun governo, va solo sciolto. Pizzarotti, probabilmente anche quelli che oggi saranno da lui, ritengono invece che siano degli errori che fa il Movimento 5 Stelle. Gli chiedono anche se oggi ci sarà uno strappo, e dice: ma quale strappo? Sarà una giornata in cui discuteremo tra noi di politica e di amministrazione, ci confronteremo, non sarà un evento negativo ma propositivo. Sul Movimento 5 Stelle dico che va fatta un'analisi critica. Bisogna parlare anche di quello che non va nel Movimento 5 Stelle, è la mia opinione. Poi, se vogliamo dirci che va tutto bene, possiamo farlo fino alla fine. Questo è Pizzarotti, intervistato dal Fatto Quotidiano. Sul Giornale continua l'inchiesta sulle partecipate, le locali. Questa volta è sugli stipendi dei dirigenti delle partecipate. Il titolo è: se il direttore del casinò guadagna più della Merkel. A Venezia 306.000 euro al numero uno della società comunale che gestisce il gioco d'azzardo. Viaggio tra i super stipendi delle controllate locali, 15.000 poltrone d'oro, sono più di 8.000 le società partecipate da regioni, province e comuni, stipendi spesso addirittura più alti del Presidente della Repubblica Italiana, 240.000 euro, come per esempio è il capo di ATAC, la società di trasporto pubblico a Roma, capo di ATAC Patrimonio, che prende 250.000 euro l'anno, e sempre ATAC, leggiamo dal pezzo sul giornale, sui 200.000 euro ci sono i dirigenti del settore investimenti di ATAC, il dirigente del marketing dell'ATAC e poi molti altri abbondantemente sopra i 100.000 euro. Nel corso del 2013, specifica l'ATAC, non è stato corrisposto alcun compenso a titolo di retribuzione variabile, cioè nessun premio ai dirigenti. Forse perché nel 2013 l'ATAC ha chiuso con la perdita monstra di 219 milioni di euro e volevi pure il premio? Questi stipendi delle società partecipate li trovate sul giornale, che parla anche poi delle strane società create appunto dagli enti locali: Capponi, Prosciutto, Enoteche, il flop dei comuni imprenditore, pure i campi da golf tra i settori delle società partecipate dei comuni, fanno veramente di tutto appunto, e molto spesso queste società lo fanno anche perdendo soldi. Poi dicevamo su il Corriere della Sera le pensioni, Enrico Marro sul Corriere della Sera racconta che c'è un piano per rendere più flessibile l'uscita ai lavoratori vicino all'età del ritiro, questo 3 anni dopo la riforma della Fornero, e l'estensione dell'opzione donna. Leggiamo qualcosa: il cantiere della Previdenza è sempre aperto, sono passati 3 anni dal 6 dicembre 2011 quando col decreto Salva Italia il governo Monti decise una stretta sulle pensioni senza precedenti. La riforma Fornero abolì infatti le pensioni di anzianità, aumentò l'età per quelle di vecchiaia a 66 anni ed estese il calcolo contributivo a tutti i lavoratori. Il risparmio di spesa previsto per il primo decennio supera gli 80 miliardi, ma nemmeno la riforma Fornero sarà l'ultima. Con insistenza tra gli addetti ai lavori si parla di un provvedimento di legge del governo Renzi che potrebbe arrivare a gennaio per introdurre qualche elemento di flessibilità sull'età pensionabile. Con lo stesso provvedimento o con uno parallelo dovrebbe essere varata la riforma della governance dell'INPS per chiudere la lunga fase del commissariamento. L'ipotesi che ha più chance prevede un presidente, un consiglio snello, 3 membri, mentre il consiglio di indirizzo e vigilanza designato da sindacati e associazioni verrebbe ridimensionato. Quindi sarebbero requisiti diversi, più flessibili per poter uscire, per poter andare in pensione. Questo è un piano del governo. Racconta però questo pezzo scusate, di un braccio di ferro in corso. Qualunque fosse l'ipotesi presa in considerazione, dovrebbe però fare i conti con le resistenze della Ragioneria Generale dello Stato, fermamente intenzionata a impedire nuovi varchi nella riforma Fornero, oltre a quelli che si sono già aperti. Agli esodati prima di tutto, ma anche la decisione presa di recente con la legge di stabilità di eliminare fino a tutto il 2017 le penalizzazioni per chi lascia il lavoro con 42 anni e mezzo di contributi, ma prima di aver raggiunto 62 anni di età. Su questo, ecco, la Ragioneria dello Stato non è d'accordo. Ma altri varchi sono dietro l'angolo. L'opzione donna, per esempio. Si tratta della possibilità prevista dalla legge del 2004 per le lavoratrici con almeno 35 anni di contributi e 57 anni di età di andare in pensione se lo vogliono, ma con l'assegno interamente calcolato col contributivo. Ecco, su tutte queste la Ragioneria ha delle obiezioni. Vedremo poi chi vincerà. C'è ancora qualche minuto per leggere quello che dicevamo del Vaticano. Paolo Rodari sulla Repubblica: palazzi venduti a prezzi stracciati, Il Vaticano mette sotto accusa il capo dello IOR dell'era Wojtyla. Bloccati i conti correnti dell'ex presidente della banca Kaloja e dell'ex direttore generale Scaletti. Sono indagati per peculato. Gli immobili poi ceduti a valore di mercato con guadagni per 60 milioni di euro. Il promotore di giustizia del Tribunale Vaticano ha aperto un'indagine nei confronti di due ex dirigenti dello IOR per operazioni immobiliari avvenute nel periodo 2001-2008. Pesante l'ipotesi di reato peculato. Gli indagati sono l'ex presidente dello IOR Angelo Kaloja e l'ex direttore generale Lelio Scaletti, insieme a un avvocato per concorso. In sostanza si tratta della dirigenza che ha governato la Banca Vaticana nell'era di Karol Wojtyla e in parte sotto il pontificato di Ratzinger. Kaloja è stato presidente dal 89 al 2009 e poi dimissionato in favore di Ettore Gotti tedeschi. L'indagine per peculato si riferisce a operazioni per la vendita di immobili di proprietà dello IOR, un patrimonio che valeva circa 160 milioni di euro e che i vertici dell'istituto ha deciso di mettere sul mercato. Secondo quanto rivelato dall'agenzia Reuters, si tratta di 29 immobili tra Roma e Milano, quindi sarebbe stata delle plusvalenze in queste vendite, sarebbero state le appropriazioni di questi soldi, per quello si indaga in Vaticano su per peculato all'ex capi dello IOR. Sempre Repubblica, province, l'ora del caos per i 20.000 esuberi, porti chiuse dalle regioni e paga a rischio nel 2015. La confusione, diciamo, tra i vari livelli amministrativi generata dalla riforma del Rio, gli enti locali, cortocircuito tra i tempi della riforma del Rio e il taglio di 1 miliardo dei fondi statali, i nuovi compiti delle province non sono ancora stati ripartiti tra le varie amministrazioni e gli impiegati sono nel limbo. Insomma, quindi su Repubblica Paolo Criseri si concentra sugli effetti della riforma del Rio e i ritardi poi nel capire chi deve fare che cosa e soprattutto dove devono finire poi gli impiegati, che in questo momento sono in un limbo, non sanno bene dove finiranno e con le paghe a rischio nel 2015. Qualche minuto ancora. Sul Corriere della Sera, Aldo Grasso, nella sua rubrica Padiglione Italia, questa volta prende di mira Faraone, il sottosegretario all'istruzione, occupazioni con la K, la scuola ribaltata del viceministro, scrive Aldo Grasso sul Corriere. L'istruzione sembra una cosa importante finché non incappiamo in sottosegretari istruiti. La nostalgica apologia delle occupazioni lanciata dal sottosegretario all'istruzione Davide Faraone lascia interdetti. Quello stantio rito che tra novembre e dicembre si celebra in molte scuole d'Italia, cortei, autogestioni, graffiti, sacchi a pelo, inventive contro il governo per i tagli, vandalismi, eccetera, ha trovato proprio nel governo un insperato difensore. Mentre professori e presidi cercano con fatica di tenere in piedi un'istituzione che di problemi e situazioni critiche abbonda, il sottosegretario Faraone, classe 1975, ha dichiarato che le occupazioni scolastiche sono esperienze di grande partecipazione democratica che ricordo con piacere e che sono in alcuni casi più formative delle ore passate in classe. Lo ha detto il sottosegretario Faraone non una ma due volte, nero su bianco, per non lasciare nulla di intentato, ha anche aggiunto: io ho maturato la mia voglia di fare politica proprio durante un'occupazione. Questa era un'intervista che ha dato Faraone, poi anche una lettera che ha scritto per chiarire, dove ha ribadito appunto la positività e il valore formativo che hanno le occupazioni delle scuole nella vita di uno studente, in particolare della sua. E poi con enfasi elegiaca, continua Aldo Grasso sul Corriere, si è concesso una riflessione personale. Anche in quei contesti si seleziona la classe dirigente e si vede, commenta Aldo Grasso. I genitori sono parsi rassicurati, ma molti professori si sono arrabbiati. E la legalità? e le elezioni perse? Nessun problema, ci penserà il sottosegretario alla distruzione. Anche per i politici vale la regola che esprimere opinioni è il modo migliore per eludere il dovere allo studio. Questo è il graffio di Aldo Grasso sul Corriere della Sera sul sottosegretario Faraone. Chiudiamo qua la rassegna stampa, fra pochi minuti col filo diretto con voi. Eccoci tornati, allora vi ricordo intanto gli sms che potete mandare, li stiamo già pubblicando sul sito di Radio 3. Intanto sentiamo chi c'è al telefono. Pronto?
Pronto?
Sì, pronto.
Buongiorno, sono Giovanna Castelli e telefono da Roma.
Sì.
Volevo parlare per la faccenda di Marino. Allora, sì. Non capisco perché non si parli di queste minacce che ha ricevuto Marino, tanto che il prefetto vuole assolutamente una scorta. Poi ci sono delle intercettazioni che dicono se vince Marino e non Alemanno siamo nei guai. Allora, poi l'altro giorno al Reporter Marino dichiara che è andato 5 volte dal procuratore agli inizi, quindi del suo mandato, per denunciare il malaffare delle municipalizzate. Mi vuole spiegare come mai? Capisco la destra, capisco certi giornali.
Non c'entra la destra, lo
capisco
vari
che
giornali.
La destra lo difenda diciamo l'azione di Alemanno, che è allucinante.
Ma chi, no, difende nessuno l'azione di Alemanno, ma manco...
E soprattutto sia contro Marino, però non mi sembra che sia un atteggiamento decente. Ecco,
no,
questo
signora,
volevo dire.
Sulla decenza parli con qualcun altro. Il punto è capire, siccome Alemanno non conta una mazza adesso, è fuori da tutto, avrà una carica inutile in Fratelli d'Italia, le cose giudiziarie se ne occupa la magistratura, ma le cose politiche invece che riguardano chi adesso regge il comune se ne deve occupare giustamente la stampa, cioè capire se Marino... che capacità di governo ha Marino e che capacità di comprensione ha di quello che accade nel suo comune. Una cooperativa come quella di Buzzi, chiacchierata, perché insomma sono parecchi anni che la cooperativa di Buzzi fa affari con questo sistema, che con Marino rapporti costanti, viene finanziata da Marino, viene beneficiata di un affitto di favore, riceve Marino un finanziamento da quella stessa cooperativa, e adesso Marino scende dalle nuvole, insomma, che la stampa non debba chiedersi come mai questa totale inconsapevolezza su alcuni personaggi, tra cui un suo assessore, tra cui il capo della trasparenza nominato da Marino, indagato, il capo della trasparenza nominato da Marino, cioè ha scelto delle persone male, ma se non si può dire, bisogna dire solo che qualcun altro ha scelto male, come Alemanno, che ha scelto male, lo stiamo dicendo da giorni, che ha scelto pessime persone, incapaci, quando non peggio che incapaci. Marino adesso è il sindaco di Roma. La stampa deve interrogarsi sulla persona che in questo momento ha la responsabilità di governo del Comune di Roma. Se no, se la stampa fa come vorreste voi, molti di voi che sono iper politicizzati, che vedono tutto da per l'interesse del partito che preferiscono, e la stampa dovesse seguire le stesse cose, fare i monumenti equestri ai politici, avremmo una stampa che non fa il suo dovere. Invece la stampa deve chiedere, non di destra o sinistra, deve chiedere, come fanno alcuni giornali oggi, non solo di destra, non solo di Il Fatto, per esempio, chiedere conto a chi in questo momento ha responsabilità di governo. È il compito della stampa, non c'entra la politica. Se noi avessimo difeso Marino quando si è scoperto che non pagava le multe, voi ci avreste detto che le cavamo i piedi al sindaco e non raccontavamo uno scandalo. Se altri rubano, non vuol dire che uno sia un bravo sindaco solo perché non è emerso che ha rubato. Sono due piani diversi e la stampa deve chiedere conto a tutti i politici di quello che fanno, senza fare sconti per simpatie politiche come lei dimostra di avere per Marino. La stampa non deve avere simpatie politiche per il sindaco, per un ministro anche se non sono indagati, insomma. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
Pronto, buongiorno. Mi chiamo giusto il telefono dalla provincia di Cosenza.
Sì.
Sono rimasto colpito dal fatto che la Lega, in un certo senso, sollevando molte simpatie qui al sud. Io no, chiaramente vivendo al sud non ho mai votato Lega, però mi è tornato in mente un discorso di Bobbio del 1946, quindi molto di anni, quando dice che l'Italia deve essere organizzata sotto, cioè in quattro direzioni: liberale, democratica, federale e socialista, cioè mettere insieme questi quattro elementi. E la parola federale quindi ritorna nel 1946. Ora, devo essere sincero, questo è un pensiero che mi comincia, come dire, a prendere, per il fatto che vivo in un comune, Acri, che ha 22 milioni di euro di dissesto, e con la cassa depositi e prestiti verrà pagato non so come, pagheremo noi cittadini, non uscirà fuori nessun colpevole. Quindi io comincio a vedere in un sistema federale un ritorno della politica nelle mani del popolo, democraticamente,
sì,
che controlla quello che avviene. Cioè non più un federalismo del tipo ci stacchiamo, di quel tipo rozzo che c'è stato, ma un federalismo che si collega alle autonomie locali e che responsabilizza non tanto i politici quanto i cittadini nel controllare quello che avviene.
Sì.
A proposito dello scandalo romano,
sì,
mi è arrivata una frase di De Roberto quando dice: l'Italia è una putredine e Roma è il cancro che la divora.
Bene, grazie. Allora, sulla questione della Lega, io credo che questo interesse inedito che fuori dal nord Italia, nel meridione, sta nascendo, lo raccontava oggi i giornali, verso la Lega Nord, che è sempre stata vista come un nemico e come anzi un movimento antimeridionale, sia dovuta, diversamente a quanto dice lei, proprio al fatto che Salvini non sta più parlando di federalismo o di questione delle autonomie, ma sta parlando di altri temi, per esempio l'euro, per esempio il ruolo dell'Europa, che sono più simili a quelli del Front National di Le Pen. Quindi si sta un po' spostando la linea politica della Lega Nord dall'indipendentismo e dalla bandiera del federalismo verso più una cosa di tipo nazionalistico anti-europea e diciamo anti-immigrazione clandestina. Questi temi è chiaro che possono fare breccia anche in Sicilia o in Campania, però credo appunto proprio per il fatto che non è più vista in questo momento la Lega tanto come un movimento federalista contro il centralismo e per le autonomie, quanto invece come un movimento di tipo nazionalista per l'ordine e la sicurezza e contro l'invasione, gli immigrati, insomma, contro l'Europa, l'Europa dei banchieri, insomma, questi temi qua. Ecco, quindi noto questo spostamento che certamente in termini elettorali potrà anche avvantaggiare la Lega di Salvini, che può presentarsi come sta facendo e come farà con un simbolo che a giorni presenterà anche in zone dove era inimmaginabile vedere il leader della Lega Nord. C'è un messaggio su questo, scrive Carlo: un meridionale che si rivolge alla Lega dopo aver ricevuto tanti insulti dimostra di non avere dignità. Questo scrive Carlo via SMS. Giuliano Guido: ma questo Sud ha sempre bisogno di un salvatore per riscattarsi dalla cattiva politica, da un senso civico mancante. Forse è giunto il momento di mettersi in gioco con le proprie forze. E poi Luigi: mi spiegate che senso ha autosospendersi dal partito dopo, dice Luigi a proposito delle autosospensioni dentro il PD a Roma. La notte di Berlusconi, la ricetta di Berlusconi, aria fitta, da che pulpito viene la predica. politici senza vergogna da cacciare, dice Franci. Sentiamo un'altra telefonata, poi ne leggiamo qualcun altro. Pronto?
Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Maria Luisa e chiamo da Roma.
Sì.
Ascolti, tutti questi scandali che appunto stanno avvilendo e stanno deprimendo anche tutti i cittadini, perché la politica dovrebbe essere la cosa più nobile, l'interesse di tutti, e invece non fa una bella mostra di sé. Tutto questo però è dovuto, l'abbiamo scoperto, per le intercettazioni. Allora, mi sembra intanto che bisognerebbe dirlo di più, meno male che ci sono le intercettazioni, dato che sempre con i giudici per centinaia, no, per decine di anni se l'ha presa soprattutto la destra contro i giudici. E vogliamo dire anche un'altra cosa, quindi intanto grazie ai giudici che ce ne siamo accorti, e poi diciamo un'altra cosa, che il Senato il giorno dopo che cosa fa? Salva un altro deputato dalla possibilità di avere le intercettazioni. Allora io dico, anche se sarà innocente questo deputato, ma a maggior ragione perché difenderlo dalle intercettazioni? Cioè la politica pare che non ne voglia sapere di cambiare. Invece l'unica cosa, che un minimo di speranza, per carità, noi cittadini dobbiamo assumerci le responsabilità individuali, secondo me questo è il problema che abbiamo gli italiani, che parliamo sempre male degli altri, però poi ci comportiamo abbastanza male a livello individuale e non solo.
Sì, ma... va bene, ho capito. Sì, le intercettazioni, c'è un dibattito sull'uso che si fa delle intercettazioni e sul fatto di poterle pubblicare, le intercettazioni, cioè molto spesso... le intercettazioni che sono fatte, ovviamente così, quelle ambientali, registrano tutto, e molto spesso finiscono sui giornali perché sono allegate alle ordinanze e quindi tirano in ballo persone, magari lo stiamo facendo anche noi in questi giorni, perché sui giornali si parla di persone, oggi sono usciti altri nomi, sono soltanto delle parole in una conversazione telefonica, però una volta che sono nelle intercettazioni, che c'è la possibilità di usare queste intercettazioni perché sono pubbliche una volta che l'ordinanza è emessa, e diventano insomma una specie di gogna per chi finisce dentro le intercettazioni, magari è semplicemente citato per millanteria, come capita spesso, da soggetti di questo tipo che si vantano di conoscere, Bersani, di conoscere Berlusconi, di conoscere Napolitano, qualunque cosa volete voi, e quei nomi finiscono nel tritacarne. Quindi c'è un tema reale dell'uso delle intercettazioni, che non è il bavaglio alla stampa, e poi c'è anche il tema dell'uso che le procure fanno delle intercettazioni, allegandole poi appunto alle ordinanze di custodia cautelare, perché lei dice grazie alla procura, sì certo, la procura adesso sta facendo emergere queste cose, i giornali, in particolare l'Espresso, Lirio Abbate sull'Espresso, credo che avesse scritto della mafia capitolina un anno fa, se non ricordo male. Anche Report aveva fatto una bella puntata sulla mafia capitolina, quindi sì, è arrivata, diciamo, si sapeva da un po' che cosa stava succedendo a Roma. Chiaro, la procura deve avere fare tutte le verifiche prima di far partire gli arresti, ma insomma, sul tempismo, ecco, non lo so, sono parecchi anni che si parla di esattamente queste cose, esattamente le stesse persone, esattamente gli stessi giri, con gli stessi nomi che adesso sono finiti in questa inchiesta, quindi si parlava abbondantemente di questa mafia capitolina che adesso è venuta fuori nell'inchiesta. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
Pronto, buongiorno, sono Marina da Palermo.
Buongiorno.
Vorrei chiederle se non sia visibile, di fronte, diciamo, in questo panorama di totale degrado in cui lo Stram, insomma, copre soltanto i cittadini onesti e non certo il demimondo che è colpevole di tutti questi atti criminali che investono la nostra Repubblica, se non sia visibile la levata di scudi dei dirigenti scolastici e non voglio in questo caso prendere le difese di Davide Faraone, dell'occupazione, fare il panegirico di occupazioni che ormai sono assolutamente anacronistiche e inefficaci. Mi piace soltanto se gli studenti di fronte ad una prospettiva del nulla, e cioè del nulla che li aspetta in questo quadro generale di degrado e di disastro, se gli studenti non abbiano ragione di volere riflettere sui guasti della società. Perché me la prendo con i dirigenti scolastici? Perché costoro, che ovviamente devono fare rispettare le regole, dovrebbero preoccuparsi di farle rispettare dentro i loro istituti, dove alligna a livello di scuole elementari, per esempio nella mia città, nei quartieri bene, vedi la scuola P3, ne faccio nome e cognome, dove alligna il bullismo, e di fronte alle proteste dei genitori che vorrebbero misure adeguate, eccetera, si sottraggono i signori dirigenti scolastici, perché nella logica della scuola azienda, dove l'alunno che si iscrive è il cliente che garantisce maggiori fondi rispetto alle valutazioni quantitative, non a quelle qualitative che si fanno, nemmeno a livello dei ministri che si sono occupati nel corso dei decenni della pubblica istruzione, no?
Sì.
E allora tutto
va bene,
mi fa sorridere rispetto a quello che ha scritto Aldo Grasso, che pure io apprezzo per altri versi, il quale parla di apologia, laddove apologia significa autodifesa, dovrebbe parlare forse meglio di panegirico. Ecco,
ho capito, va bene.
Ho detto tutto quello che, non tutto quello che penso, ma quello che francamente come cittadino onesto mi sconvolge.
Va
cittadino onesto che paga le tasse per arricchire, come lei ha sottolineato tutta la settimana, per arricchire questi delinquenti del cosiddetto demimondo, no?
Sì, diciamo, sì, va bene, va bene, grazie. Sì, cioè, quando scoppiano questi grandi buboni, questi grandi scandali, c'è sempre per una specie di relativismo che scatta in chi osserva, l'istinto di rimpicciolire tutto il resto, perché dico, vabbè, se questi sono dei ladri, gli studenti che occupano, adesso ce la prendiamo con gli studenti che occupano, ma vanno separati, bisogna fare uno sforzo di separare le cose, perché non vanno lette insieme, quindi sminuire cose che, perché di fronte alla criminalità tutto è piccolo, perché è un errore di valutazione, è uno sbaglio nel guardare, va letta indipendentemente da quella. La frase di un vice ministro alle istruzioni, che dice che le occupazioni scolastiche sono esperienze di grande partecipazione democratica, è un discorso, pensando poi per esempio alle occupazioni delle case abusive, che ha dei germi di rischio dentro, perché se uno dice, se un'istituzione fa degli errori o lavora male, lei diceva degli errori che si fanno nelle scuole, possiamo dire qualunque istituzione che non funziona bene in Italia, è giusto occuparla, è giusto farne scavalcare le regole, è un discorso che può essere anche pericoloso, cioè perché così si legittima. Se una città non funziona, allora cos'è? Se Roma adesso cos'è? È giusto, non so, occupare Roma e spaccare le vetrine del comune di Roma perché si è scoperto che alcuni sono corrotti, insomma, non lo so, è un discorso secondo me che ci porta un po' fuori strada. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Salvo, il telefono da Palermo.
Sì.
Io devo dire che stamattina, quando lei ha risposto alla prima telefonata, sono rimasto sbigottito.
Sì, ricordi il tema?
Sostanzialmente ha della sua risposta. Perché sostanzialmente io sono d'accordo con lei, il giornalismo non deve fare sconto a nessuno e quindi non lo deve fare nemmeno a Marino, che non ha commesso nessun reato, però non ha saputo vigilare, dice lei. Ma il suo giornale non ha detto una parola su tutti i reati che ha commesso il suo padrone.
Ma se abbiamo scritto tutti i giornali hanno scritto dei processi.
Non ha detto niente.
Lei compra il giornale la mattina? No, scusi, lei compra il giornale la mattina? No, parli di cose che sa, però vi faccio la cortesia.
Io ascolto ogni mattina questa trasmissione. Che
ho capito, ma non legge i giornali. E se vuole parlare dei giornali e criticare la linea e gli articoli di un giornale, mi faccia piacere di comprarlo e poi lo critica. Va bene, leggiamo un po' di SMS. Scrive Donald da Torino. Quello che trovo incredibile nella vicenda romana è l'apparente convinzione dalla parte dei coinvolti che, malgrado la sensibilità diffusa contro la concussione e la concussione, l'avrebbero fatta franca. Ma è stupidità recondita? Oppure, se Marino si è recato da Pignatone in pochi mesi, significa che proprio sulle nuvole non fosse, non pensa, è stata la procura ad allertare Marino di quello che stava accadendo, e Marino giustamente è andato a riferire quello che sapeva. Vedo che gli italiani hanno sempre bisogno di un salvatore. D'altra parte, insomma, il paese in cui tutti leccavano i piedi a Mussolini e il giorno dopo li sputavano in faccia, quindi adesso si sono cercati i salvatori in Berlusconi, poi in altri, c'è sempre l'uomo della provvidenza in Italia, adesso la speranza è su Marino, ma bisogna mantenere gli occhi aperti, perché sennò ci si fa fregare continuamente dai finti salvatori e dai finti uomini della provvidenza. Ecco, meglio tenere gli occhi aperti. Qualcuno degli ascoltatori riesce a immaginare un atteggiamento più ridicolo da parte di uno Stato che impegna i servizi segreti per recuperare l'oro della Tatangelo? Questo è. L'ascoltatore si riferisce all'operazione che hanno fatto i servizi segreti, allertati da Gigi D'Alessio, che in effetti avevamo sottolineato la stranezza di questa operazione massiccia dei servizi segreti per recuperare i Rolex di Gigi D'Alessio, che avrebbe chiamato uno di questi boss per aiutarlo. Appunto, è stato scoperto questo fatto pedinando la macchina di uno di questi boss, che a un certo punto va a casa di Gigi D'Alessio. E quindi l'ascoltatore fa notare questo impiego massiccio di impiegati dei servizi segreti dello Stato per recuperare i Rolex di Gigi D'Alessio. C'è una telefonata in linea, sentiamo. Pronto?
Pronto, sono io a parlare.
Sì, prego.
Buongiorno. Senta, io mi chiamo Anna Maria.
Sì.
E telefono da Modena. Sono un'insegnante e mi ha colpito l'intervento del sottosegretario fatto in quel modo.
Sì, perché... Faraone dice, sì.
Come?
Quello sulla scuola, sì.
Sì, quello sulla scuola. Appena ascoltato mi è venuto da sorridere, perché in effetti, fatto da un sottosegretario, ho detto, è una cosa superficiale e non... insomma, non opportuno, perché anch'io sono stata, ho partecipato alle lotte studentesche, come insegnante ho sempre cercato di ascoltare i ragazzi che si ribellavano, però un sottosegretario ha un compito diverso, cioè non può parlare in quel modo, è una persona evidentemente che ha qualcosa di adolescenziale,
sì.
Cioè un adolescente, le volevo chiedere questo, un adolescente sicuramente si deve ribellare, sicuramente deve fare le lotte, no?
Sì.
Come adulti, no? Ma noi abbiamo l'obbligo come educatori, come persone adulte, di indirizzare quella che è la loro lotta, perché lo sa benissimo il sottosegretario che quello che chiedono i ragazzi c'è molto di giusto, ma la maggior parte dei ragazzi che fanno le lotte perdono tempo, no?
Sì,
si adeguano,
sì, certo.
Come?
È vero, sono d'accordo.
Si associano, stanno dietro perché qualcuno non vuole studiare, perché vabbè, tutte le cose che conosciamo come adulti, quindi è fuori luogo, è naturale che crea un problema ai presidi, alle persone adulte che devono stare lì pur concordando su alcune cose che i ragazzi chiedono e che però a volte non possono esaudire, non possono rispondere, perché sì, lo sì, sa certo. bene il sottosegretario, oppure io penso che non lo sappia, che gestire le scuole e portare avanti e cambiare la scuola è qualcosa di difficile.
Certo.
E glielo dico io che nella scuola mi sono sempre ribellata. Bene?
Va bene, sì, in effetti questo è un rito, come dicevamo prima, ogni anno che ci sia un governo o l'altro, che ci siano politiche di un certo tipo o di un altro, c'è sempre l'occupazione, che è una specie di appuntamento così del mondo studentesco da decenni. Molti protestano per qualcosa, molti invece, come giustamente dice lei, non sanno nemmeno per cosa protestano, si aggregano semplicemente per non essere fuori dal gruppo e non sembrare, insomma, dei crumiri che vogliono entrare a scuola, e quindi si crea questo conformismo nelle scuole, e c'è sempre stato, insomma. Il fatto curioso è che lo giustifichi uno che ha compiti di governo come un sottosegretario all'istruzione. Forse alcuni di questi, non è la prima volta, insomma, che si fanno delle uscite, delle gaffe. Molti di questi non si accorgono nel momento in cui diventano sottosegretari o viceministri, le cose che dicono hanno un peso diverso. Quindi lui può senz'altro dirlo, pensarlo questo, ma dirlo sembra una legittimazione da parte del governo a un'attività che va contro quello che contro le regole dentro le scuole, appunto. Che lo faccia il sottosegretario all'istruzione, francamente è difficile da giustificare, ecco. Ci sono altri sms, vediamo che cosa scrivono i politici. Potrebbero smetterla di cascare dalle nuvole, scrive Rita. Antonia, io difendo Marino, peccato che 5 Stelle non vogliano far parte della giunta. Ha un bel coraggio Berlusconi a chiedere la testa di Marino. Alemanno insieme a Polverini non sono forse un prodotto berlusconiano, dice Antonia. La Ragioneria dello Stato, questo sulle pensioni, è sempre pronta a mettere veti, ma mai sugli F-35, opere inutili, pensioni d'oro e quant'altro. Che ne pensa? Tutti hanno la fortuna di arrivare vivi a 67 anni per andare in pensione. Andrea di Porto San Giorgio. Sì, è vero, la Ragioneria dello Stato fa spesso ostruzionismo ai provvedimenti che diciamo vanno contro gli interessi, diciamo, della Ragioneria dello Stato, che raccontano tutti quelli che ci hanno avuto a che fare. È sempre un potere di veto, si è sempre opposta, si era opposta anche alla riforma Fornero, si è opposta anche ad una soluzione che era stata predisposta per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. La Ragione dello Stato ha bloccato tutto. Scrive Clara, ha scelto il sindaco, il famigerato Buzzi, o la parte del PD a Roma colluso con il sistema mafioso, dice Clara. Un altro ascoltatore dice, meno male, no, ne abbiamo visti fare di monumenti equestri a poco di buono. Giusto, non c'avevo, siccome declassamento, ecco, dalla necessità del cupolone alla mafiosità della cupola, Sergio, agenzia di rating. Va bene, sentiamo una telefonata ancora. Pronto?
Pronto? Mi senti?
Sì, eccomi.
Ecco, no, niente, io prendo la parola perché poco fa lei molto molto scorrettamente sì. ha chiuso la linea a un ascoltatore che...
No, no, perché bisogna parlare di cose che si conosce. Bisogna parlare di cose che si conosce. Lei che lavoro fa?
Io sono un giornalista e quindi ho
detto,
vorrei parlare.
Sì, prego, prego.
Un ex giornalista della RAI. Allora io dico, possibile mai che non riconoscete, che io lo leggo il giornale, lo leggo insieme a tutti gli altri giornali perché è un mio dovere farlo. Ebbene, durante tutto il processo a Berlusconi, a tutti i suoi affari, i contatti con la mafia, voi l'avete sempre parlato, ma prendendone le difese e attaccando la magistratura. Questo è successo. Ecco perché io dico che a un certo punto da parte vostra non c'è obiettività.
Non mi sembra, che lei abbia molta obiettività. I giornali hanno una linea politica, non devono essere tutti di una parte politica, abbia pazienza. Forse in Corea del Nord sono tutti di una stessa parte politica. Se lei preferisce la Corea del Nord, vada lì. C'è un pezzo dell'elettorato italiano che vota i 5 Stelle, c'è un pezzo dell'elettorato italiano che vota la Lega Nord e il centrodestra, c'è un pezzo che vota il centrosinistra. I giornali dovrebbero rispecchiare questa varietà di punti di vista in un paese normale. Non è che devono pensarla tutti nello stesso modo i giornali, o lei pensa di sì? Perché molti in Italia preferirebbero che tutti i giornali dicessero la stessa cosa, soprattutto molti poteri preferirebbero questa cosa qui, e invece ci sono varietà di punti di vista. Sa, sul processo Ruby c'è stata la soluzione. Cioè, era sbagliato evidenziare aspetti che non tornavano nel processo di Ruby, che poi la Cassazione ha stabilito così. Era ingiusto dal punto di vista giornalistico, secondo lei? Bisogna dire che uno è colpevole anche quando poi viene assolto? Cioè, secondo lei l'informazione deve fare... Quella è la ghigliottina, si chiama, capisce? Le consiglio un giro in Corea del Nord. Abbiamo qualche minuto perché volevo leggere un pezzo dell'editoriale di Ernesto Galli della Loggia, Le chiacchiere degli smaliziati. Scrive Ernesto Galli della Loggia: non è più Tangentopoli ormai, è Magonni, la città immaginata dalla fantasia di Brecht e Weil, Kurt Weill, dove è legge l'assenza di legge. Non è più, insomma, la collusione dell'epoca di Mani Pulite tra industriali senza scrupoli e politici pronti a vendere e a vendersi, ormai è l'intreccio sempre più organico tra politica, amministrazione e malavita. È la fase immediatamente precedente alla conquista del potere direttamente del crimine. Chiamiamo le cose con il loro nome, almeno fino alla settimana scorsa a Roma, nella capitale d'Italia, non era proprio questo all'ordine del giorno. Non è vero che la politica, perlomeno quella nazionale, come ci viene detto, è sbalordita, è sconvolta, è pronta a correre ai ripari. Non ha forse il ministro dell'interno Angelino Alfano detto l'altro ieri che Roma non è una città marcia, Roma non è una città sporca, è una città sana? E come no, deve essere senz'altro così, visto che nessuno dei tanti personaggi importanti che si sono messi per anni su quella scena ha mai fatto una piega, si è mai accorto di nulla, ha mai detto qualcosa. E visto che in tutto questo periodo neppure ad uno dei tanti egregi procuratori della Repubblica succedutisi a Roma prima di quello attuale mai capitato di interessarsi a quanto sta avvenendo fuori d'oggi, così come del resto nessuno a Roma o fuori Roma sembra che abbia mai interessato il fatto che da anni, ogni volta che c'è un caso di corruzione politico-affaristica, ogni volta spunta immancabile lo zampino di qualche società affiliata alla Lega delle Cooperative. Chissà come mai. In Italia funziona così. Questo scrive Ernesto Galli della Loggia nell'editoriale sul Corriere, che continua. Ho letto un pezzo, sentiamo ancora al telefono chi c'è. Pronto?
Ah, salve, io mi chiamo Pelati Alessandro, al telefono da Reggio Emilia.
Buongiorno.
Volevo premettere una piccola cosa: io sono un anti-renziano viscerale, quindi sono un po' di parte. Però le ultime alcune affermazioni che ha fatto l'egregio, avrei voglia, se possibile, avere un commento anche da parte sua, perché il fatto di non considerare assolutamente, dopo le ultime, io vengo dall'Emilia Romagna,
sì,
il fatto di questo astensionismo veramente sconvolgente, perché
sì,
una regione come la mia, che ha un'affluenza alle urne del 37,2%, con una astensione del 63%, è una cosa scandalosa. E chiunque vede che il problema è reale, dove c'è della gente scontenta che non ha votato,
sì,
ma molti di quelli di sinistra non hanno votato per questioni proprio contingenti di ripugio di questa situazione.
Chiaro, chiaro, chiaro. Sì, sì, chiarissimo.
Un secondo.
Abbiamo 20 secondi.
Anche la storia, però, sì, immediatamente la storia dell'attacco alle istituzioni, dell'attacco alle tasse, ai liberi professionisti, che dice bisogna partire dal piccolo per colpire il grande, che ci siamo noi, che sono partite IVA, che ormai siamo strozzati, sì, sì. E quasi tutte le grandi società se ne vanno via dall'Italia, vanno a pagare le tasse dall'altra parte.
Ha ragione, è vero,
è
vero. Allora, sì, rapidissimamente, Renzi ha chiaramente sottovalutato il peso della, dell'astensionismo nelle ultime regionali, in particolare in Emilia Romagna, dove, dice lei, ricorda, c'è stata sempre una grandissima partecipazione al voto, anche perché Renzi in altre elezioni in cui c'era stata poca affluenza, in cui però il PD lo guidava qualcun altro, disse che era un grave problema, erano vittorie dimezzate quelle con la grande affluenza, invece stavolta ha detto il contrario. E poi certo sulle partite IVA e i lavoratori autonomi, liberi professionisti, insomma quelli sono sempre presi di mira, qualcuno addirittura li considera tutti evasori fiscali a prescindere, e sono quelli sempre meno presi in considerazione quando si fanno dei provvedimenti a favore dei lavoratori. Per esempio gli 80 euro sono stati dati ai dipendenti, non ai lavoratori autonomi. Quindi ha toccato due punti interessanti, purtroppo non abbiamo tempo di svilupparli. Continuate a seguirci anche sul sito di Prima Pagina e sul profilo Facebook. Da domani la trasmissione conduce Concita De Gregorio, editorialista di Repubblica. Ci salutiamo e buona domenica.
Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Paolo Bracalini del quotidiano Il Giornale. Da domani, lunedì 8 dicembre, la trasmissione sarà condotta da Concita De Gregorio, giornalista di Repubblica. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.